Il brano è tratto dall'Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Venerdì Santo. La via dolorosa dal Pretorio al Calvario. Continuazione. Gesù è di nuovo tutto bagnato di sudore. Sudano anche i soldati e gli altri due condannati, perché il sole di questo giorno temporalesco è scottante, come fiamma, e il fianco del monte, arroventato di suo, aumenta il calore solare. Cosa deve essere questo sole sulla veste di lana di Gesù, posta sulle ferite dei flagelli? È facile pensare e inorridire. Ma egli non ha mai un lamento. Soltanto, nonostante la via sia molto meno ripida e non abbia quelle pietre sconnesse dell'altra, così pericolose al suo piede che è ormai strascicante, Gesù barcolla sempre più forte, tornando ad urtare da una fila all'altra dei soldati e piegando sempre più verso terra. Pensano di risolvere la cosa in bene passandogli una fune alla cintura e tenendolo per due capi come fossero redini. Sì, questo lo sostiene, ma non lo solleva dal peso. Anzi, la fune, urtando nella croce, la fa spostare continuamente sulla spalla e picchiare nella corona che ormai ha fatto della fronte di Gesù un tatuaggio sanguinante. Inoltre, la fune sfrega alla cintura dove sono tante ferite e certo le deve rompere di nuovo, tanto che la tunica bianca si colora alla vita di un rosso pallido. Per aiutarlo, lo fanno soffrire più ancora. La strada prosegue. Gira il monte. Torna quasi sul davanti verso la strada erta. Qui, nel posto che segno con la lettera M, è Maria con Giovanni. Direi che Giovanni l'ha portata in quel posto ombroso dietro la china del monte per darle un poco di ristoro. È la parte più scoscesa del monte, non vi è che quella via che la costeggia. Sopra e sotto la costa scoscende o si inerpica ripida e perciò è trascurata dai crudeli. Lì è ombra, perché direi che è il settentrione, e Maria, addossata come è al monte, è riparata dal sole. Sta appoggiata al terriccio, in piedi, ma già esausta, ella pure ansante, pallida come una morta, nel suo abito blu scurissimo, quasi nero. Giovanni la guarda con pietà desolata. Anche egli ha perduto ogni traccia di colore ed è terreo, con due occhi stanchi e sbarrati, spettinato, dalle gote incavate come per malattia. Le altre donne, Maria e Marta di Lazzaro, Maria d'Alfeo e di Zebedeo, Susanna di Cana, la padrona di casa e altre ancora che non conosco, tutte sono in mezzo alla via e guardano se viene il Salvatore. E, visto giungere Longino, accorrono presso Maria a dare la notizia. E Maria, sorretta per un gomito da Giovanni, si stacca, maestosa nel suo dolore, dalla costa del monte e si pone risolutamente in mezzo alla strada, scansandosi solo per il sopraggiungere di Longino, che dall'alto del suo morello guarda la pallida donna e il suo accompagnatore biondo, pallido, dai miti occhi di cielo come lei. E crolla il capo Longino, mentre la supera, seguito dagli 11 a cavallo. Maria cerca passare fra i soldati appiedati, ma questi, che hanno caldo e fretta, cercano respingerla con le aste, molto più che dalla via selciata volano sassi per protesta contro tante pietà. Sono i giudei che ancora imprecano per la sosta causata dalle pie donne e dicono: «Presto, domani è Pasqua, bisogna finire tutto entro sera. Complici, derisori della nostra legge, oppressori, a morte gli invasori e il loro Cristo. Lo amano, v'è come lo amano, ma prendetelo, mettetelo nel vostro maledetto urbe, ve lo cediamo, non lo vogliamo, le carogne alle carogne, le alebbre ai lebbrosi». Longino si stanca e sprona il cavallo, seguito dai 10 lancieri, contro la canea insultante, che fugge una seconda volta. Ed è nel fare questo che vede fermo un carretto, certo salito lì dalle ortaglie che sono ai piedi del monte e che attende col suo carico di insalate che la turba sia passata per scendere verso la città. Penso che un poco di curiosità nel Cireneo e nei suoi figli lo abbia fatto salire fin lì, perché non era proprio necessario per lui di farlo. I due figli, sdraiati sull'alto del mucchio verdolino delle verdure, guardano e ridono dietro i giudei fuggenti. L'uomo, invece, un robustissimo uomo sui 40-50 anni, ritto presso il ciuchino che, spaventato, cerca di rinculare, guarda attentamente verso il corteo. Longino lo squadra. Pensa gli possa far comodo e ordina: «Uomo, vieni qui!» Il Cireneo finge di non sentire, ma con Longino non si scherza. Ripete l'ordine in un modo tale che l'uomo getta la redina ad un figlio e viene vicino al centurione. «Vedi quell'uomo?» chiede. E nel dire così si volge per indicare Gesù e vede a sua volta Maria che supplica i soldati di farla passare. Ne ha pietà e urla: «Fate passare la donna!» Poi torna a parlare al Cireneo. «Non può più procedere così carico. Tu sei forte. Prendi la sua croce e portala per lui sino alla cima.»
«Non posso. Ho l'asino. È riottoso. I ragazzi non sanno tenerlo.»
Ma Longino dice: «Vai! Se non vuoi perdere l'asino e acquistare 20 colpi di castigo.» Il Cireneo non osa più reagire. Urla ai ragazzi: «Andate a casa e presto e dite che vengo subito.» E poi va da Gesù. Lo raggiunge proprio mentre Gesù si volge verso la madre, che solo ora vede venire verso di lui, perché procede così curvo e ad occhi quasi chiusi che è come fosse cieco, e grida: «Mamma!» È la prima parola, da quando è torturato, che esprime il suo soffrire, perché in quel grido c'è la confessione di tutto e ogni suo tremendo dolore di spirito, di morale e di carne. È il grido straziato e straziante di un bambino che muore solo fra aguzzini, fra le peggiori torture, e che giunge ad avere paura anche del suo proprio respiro. È il lamento di un fanciullo delirante che è straziato da visioni di incubo e vuole la mamma, perché solo il suo bacio fresco calma l'ardore della febbre, la sua voce fuga i fantasmi, il suo abbraccio fa meno paurosa la morte. Maria si porta la mano al cuore come ne avesse una pugnalata e ha un lieve vacillamento, ma si riprende, affretta il passo e mentre va a braccia tese verso la sua creatura straziata grida «Figlio!». Ma lo dice in maniera tale che chi non ha cuore di iena se lo sente fendere per quel dolore. Vedo che anche tra i romani vi è un moto di pietà, eppure sono uomini d'arme, non nuovi alle uccisioni, segnati da cicatrici. Ma la parola mamma e figlio sono sempre quelle, e per tutti coloro che, ripeto, non sono peggio delle iene, e sono dette e comprese dovunque, e dovunque sollevano onde di pietà. Il Cireneo ha questa pietà, e poiché vede che Maria non può abbracciare il suo figlio per via della croce, e dopo avere teso le braccia, le lascia ricadere persuasa di non poterlo fare, e lo guarda soltanto volendo sorridere del suo martire sorriso per rincuorarlo, mentre le labbra tremanti bevono il pianto e lui, torcendo il capo da sotto il giogo della croce, cerca a sua volta di sorriderle ed inviarle un bacio con le povere labbra ferite e spaccate dalle percosse e dalla febbre, si affretta a levare la croce e lo fa con delicatezza di padre per non urtare la corona o strofinare sulle piaghe. Ma Maria non può baciare la sua creatura. Anche il tocco più lieve sarebbe tortura sulle carni lacerate, e Maria se ne astiene. E poi i sentimenti più santi hanno un pudore profondo e vogliono rispetto, o almeno compassione. Qui è curiosità e soprattutto scherno. Si baciano solo le due anime angosciate. Il corteo che si rimette in moto sotto la spinta delle ondate di popolo furente che preme dal fondo li divide, respingendo la madre contro il monte, allo scherno di tutto un popolo. Ora dietro a Gesù è il Cireneo con la croce, e Gesù, libero di quel peso, procede meglio. Ansa fortemente, si porta sovente la mano al cuore come avesse un grande dolore, una ferita lì, alla regione esterno-cardiaca, e ora che può, non avendo più le mani legate, si respinge i capelli caduti in avanti, tutti collosi di sangue e sudore, fin dietro le orecchie, per sentire aria sul volto cianotico. Si slaccia il cordone del collo per la sofferenza del respiro, ma può camminare meglio. Maria si è ritirata con le donne. Si accoda al corteo quando è passato e poi, per una scorciatoia, si dirige alla vetta del monte, sfidando gli improperi della plebe cannibalesca. Ora che Gesù è libero, si compie abbastanza presto l'ultimo anello del monte e già si è prossimi alla cima, tutta piena di popolo urlante. Longino si ferma e dà ordine che tutti, inesorabilmente, siano respinti più in basso, perché la cima, luogo di esecuzione, sia libera. E metà centuria eseguisce l'ordine, accorrendo sul posto e respingendo senza pietà chiunque là si trova, usando daghe e aste per questo. Sotto la grandine delle piattonate e delle bastonate, i giudei della cima fuggono e vorrebbero collocarsi nella sottostante spianata, ma quelli che già sono in essa non cedono e fra la gente si accendono risse feroci. Sembrano tutti pazzi. Come le ho detto lo scorso anno, il Calvario, nella sua cima, ha la forma di un trapezio irregolare, lievemente più alto nel lato A, dopo il quale il monte scoscende ripido per oltre metà della sua altezza. Su questa piazzuola sono già pronti tre buchi profondi, tappezzati di mattoni o lavagne, costruiti apposta, insomma. Vicino ad essi sono pietre e terra, pronte per rincalzare le croci. Altri buchi, invece, sono stati lasciati pieni di pietre. Si capisce che li svuotano di volta in volta per il numero che serve. Sotto la cima trapezoidale, dalla parte che il monte non scoscende, vi è una specie di piattaforma degradante dolcemente che fa una seconda piazzuola. Da questa partono due larghi sentieri e costeggiano la cima, di modo che questa è isolata e sopraelevata di almeno 2 metri da tutti i lati. I soldati, che hanno respinto la folla dalla cima, domano a colpi persuasivi di aste le risse e fanno largo perché il corteo possa sfilare senza ostacoli nell'ultimo pezzo di strada. E restano lì a fare ala mentre i tre condannati, inquadrati dai cavalieri e protetti dall'altra metà centuria alle spalle, giungono fino al punto dove vengono fatti fermare, ai piedi del naturale palco sopraelevato che è la cima del Golgota. Mentre ciò avviene, scorgo le Marie al punto che segno con una M, e un poco dietro a loro sono Giovanna di Cusa con le altre 4 delle dame di prima. Le altre si sono ritirate e devono averlo fatto da sole perché Jonata è là, dietro alla sua padrona. Non c'è più quella che noi diciamo Veronica e che Gesù ha detta Nike, e con lei manca la sua servente. E anche quella tutta velata che fu obbedita dai soldati non c'è più. Vedo Giovanna, la vecchia chiamata Elisa, Anna, è la padrona di quella casa dove Gesù va alla vendemmia del primo anno, e 2 che non so identificare meglio. Dietro queste donne e le Marie vedo Giuseppe e Simone d'Alfeo e Alfeo di Sara insieme al gruppo dei pastori. Hanno colluttato con chi li voleva respingere, insultandoli, e la forza di questi uomini che l'amore e il dolore moltiplicano è stata così violenta che hanno vinto, creando un semicerchio libero contro il quale i vilissimi giudei non osano che lanciare grida di morte e tendere i pugni, ma non di più, perché i bastoni dei pastori sono nodosi e pesanti, e la forza e la mira non manca a questi prodi. E non dico male a dire così. Ci vuole un vero coraggio a stare in pochi, noti per Galilei o seguaci del Galileo contro tutta una popolazione ostile. L'unico punto di tutto il Calvario dove non si bestemmi il Cristo. Il monte, dai tre lati che scendono non ripidi a valle, è tutto un formicolaio di folla. La terra, giallastra e nuda, non si vede più. Sotto il sole che va e viene, pare un prato fiorito di corolle di tutti i colori, tanto sono fitti i copricapi e i mantelli dei sadici che lo coprono. Oltre torrente, per la via, altra folla. Oltre le mura, altra ancora. Sulle terrazze più vicine, altra ancora. Il resto della città, nudo, vuoto, silenzioso. Tutto è qui. Tutto l'amore e tutto l'odio. Tutto il silenzio che ama e perdona, tutto il clamore che odia e impreca. Mentre gli uomini preposti all'esecuzione preparano i loro strumenti finendo di svuotare le buche e i condannati aspettano al centro del loro quadrato, i giudei, rifugiati nell'angolo opposto alle Marie, le insultano. Anche la madre insultano. «A morte i Galilei! A morte! Galilei! Galilei maledetti! A morte il bestemmiatore Galileo! Inchiodate sulla croce anche il seno che lo ha portato! Via le vipere che partoriscono i demoni! A morte! Mondate Israele dalle femmine congiunte col capro!» Longino, che è smontato da cavallo, si volta e vede la madre. Ordina di far cessare quella gazzarra. La mezza centuria, che era alle spalle dei condannati, carica la marmaglia e sgombera del tutto la seconda piazzuola, mentre i giudei scappano per il monte, pestandosi gli uni con gli altri. Smontano anche gli altri soldati e uno prende gli 11 cavalli, oltre quello del centurione, e li porta all'ombra, dietro il costolone B del monte. Il centurione si avvia verso la vetta. Giovanna di Cusa si fa avanti, lo ferma, gli dà l'anfora e una borsa, e poi si ritira, piangendo, andando contro lo spigolo del monte con le altre. In alto è pronto tutto. Vengono fatti salire i condannati e Gesù passa ancora una volta presso la madre, che ha un gemito che ella stessa cerca frenare portandosi il mantello sulla bocca. I giudei vedono e ridono e deridono. Giovanni, il mite Giovanni, e ha un braccio dietro le spalle di Maria per sorreggerla, si volge con uno sguardo feroce. Ha persino l'occhio fosforescente. Se non avesse da tutelare le donne, io credo che prenderebbe qualcuno dei vili per la gola. Non appena i condannati sono sul palco fatale, i soldati circondano la piazzuola da tre lati. Non resta vuoto che quello a strapiombo. Il centurione dà ordine al cireneo di andarsene, e questi se ne va, a malincuore ora, e non direi per sadismo, ma per amore, tanto che si ferma presso i Galilei, dividendo con essi gli insulti che la folla elargisce a questi sparuti fedeli del Cristo. I due ladroni gettano al suolo le loro croci bestemmiando. Gesù tace. La via dolorosa è terminata.